cultura che non ti aspetti.
Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis. Oggi nel nostro magazine parleremo di cinema e lo faremo sia in apertura che attraverso i nostri consigli. Fra pochi minuti Alessandro Bertoglio, collega del settore del cinema, ci aiuterà ad inquadrare il nuovo film di Paolo Virzì, 5 secondi, da stasera nei cinema della Svizzera italiana. Mentre nei consigli, Claudio Biazzetti verso le 17.45, giornalista italiano un po' onnivoro che si muove fra musica, cinema e arte, ci consiglierà tre film in un filone particolarmente gustoso, in cui il politically correct non è necessariamente la prima preoccupazione, il filone delle dark comedy, il film insomma in cui impera lo humor nero. A proposito di humor nero, la pièce di stasera al Cinema Teatro di Chiasso, Il Vedovo, è evidentemente ispirato alla straordinaria pellicola del 1959 di Dino Risi. La parte della moglie, che nel film era Franca Valeri, è affidata alla bravissima Galatea Renzi. La parte scomoda, diciamo così, di Alberto Sordi viene ripresa da Massimo Ghini, che però ha spalle grosse ed esperienze necessarie per sopportare il confronto. Non solo, Massimo Ghini è anche il regista della pièce. Poi in capo e spalla avremo Stefania Carini, con cui tracceremo un resoconto di Lucca Comics, un'importante manifestazione fra fumetto, cinema e altro, che si è chiusa lo scorso fine settimana. Inoltre avremo modo di riflettere sul dissenso nell'era dei social e dell'AI e degli enormi interessi, legacy, soldi, che sta muovendo l'appena citata AI, con qualche luce e non poche ombre. Questo è il menu della serata che si apre musicalmente con A Croquant di Camille Bertot.
Je suis à cran. Je fais l'amour à mon écran. Sans pouvoir jouir, sans pouvoir fuir. Dans le blanc de l'œil bleu de tes ondes, je me noie dans un verre de monde. Cela est qui, c'est regarder dans la même direction. Le miroir de son double menton. Fenêtre sur basse-cour, mon pouce en essuie-glace creuse dans la vie d'amis vautours. Sur les jumelles, je vois que des jumeaux pas dans la dentelle. Au profil brodé de fil blanc, l'ami de poche pickpocket de ta pioche, il sera toujours là pour te montrer combien l'herbe est plus tendre chez le voisin. Glace creuse dans la vie d'amis vautours. Miroir, mon beau miroir qui est la plume. Suivi, liké, partagé, vu. Suis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis. Je cherche mon nom, je perds mon opinion. Fait divers et avarié, tombé dans la toile d'araignée. Huawei pour toi.
Camille Berthaud, à Crecran, très chic, sempre très chic, insomma. E a proposito di chic, abbiamo il nostro collega del cinema. Perché, scusa, ma fammi fare l'introduzione come si deve, poi intervieni come... Allora, abbiamo Alessandro Bertoglio, siamo qui per parlare di un film che è appena arrivato nelle sale della Svizzera italiana, un po' dappertutto praticamente, e stiamo parlando di un film di un regista italiano molto conosciuto e molto atteso, 5 secondi, che tu già hai avuto modo di vedere.
Sì, un regista anche molto amato, perché stiamo parlando di Paolo Virzì, che ha una filmografia molto lunga e molto ricca di bei titoli che hanno segnato i nostri passaggi cinematografici. Quest'ultimo, 5 secondi, è un film che lui ha cucito perfettamente addosso al suo attore protagonista, che è Valerio Mastandrea, qui affiancato da Galatea Bellugi, che abbiamo visto in Gloria, di Margherita Vicario un annetto e mezzo fa, e Valeria Bruni Tedeschi, che è sempre più spettacolare, ormai fa questi ruoli molto sopra le righe, molto divertenti. Ecco, il film non è particolarmente divertente perché è una storia triste, quindi in quel senso dico, in realtà è un bellissimo film che ha appunto al centro la figura di Adriano, che è un avvocato di grido. Ma lo scopriremo in corso d'opera, anche se non è uno spoiler dire che lui faccia l'avvocato, perché lo sentirete anche nel pezzettino di trailer. E praticamente lui si è rifugiato nelle scuderie riattate di una vecchia villa, Villa Guelfi, per estraniarsi dal mondo, per allontanarsi a causa di un...
Fermati, perché questo potrebbe essere uno spoiler.
Vero,
o no? Allora, ci sono delle cose che è meglio non dire, mi sembra di aver capito.
Sì e no, nel senso che il film viaggia su due percorsi narrativi, che sono uno quello che riguarda il protagonista, ovvero Adriano, Valerio Mastandrea, e uno una piccola comunità di ragazzi che squattano quella grande villa che non è più abitabile, ma soprattutto i terreni intorno, perché vogliono tornare a far produrre vino a quelle viti che un tempo appunto davano ricchezza a chi le possedeva, nel qual caso il nonno di una di questi ragazzi. Vogliamo ascoltare il trailer?
Ascoltiamolo, così ci dà subito un po' il tono.
Voi mi avete garantito che a Villa Guelfi non ci sarebbe stato nessuno, se no io questo posto in affitto non l'avrei mai preso.
E te come ti chiami?
Io Matilde.
Piacere.
Guarda, i germogli qua.
Ma c'è un padre o questa pancia ha germogliato da sola?
Ma tanto un padre non serve.
Ma se sei un avvocato che fa cose buone, perché ti sei rintanato e sei così triste?
Basta, non possiamo dire altro, perché appunto altrimenti togliamo un pochettino di gusto a questo film.
È la grande domanda del film, insieme a quella che cosa ci fanno questi ragazzi e perché decidono di fare questa attività che nessuno gli ha chiesto di fare, anche andando un pochino contro la legge, visto che la casa è diroccata, è in vendita e quant'altro. Abbiamo detto cucito su misura su Valerio Mastandrea, perché è perfetto in questo ruolo dell'uomo scontato, segnato dal tempo e dalle circostanze della vita, che si autoimpone la solitudine perché ha questo dolore fortissimo. Insomma, uno dei personaggi tipici di Paolo Virzì, che non sono mai personaggi solari, ma hanno sempre un nascosto dentro. Se il film è molto bello da vedere, è anche per quello che fa vedere. E protagonista di questo è la nostra ospite, perché la scenografia di questo film, come di tanti altri di Paolo Virzì, è la bellinzonese Sonia Peng,
che abbiamo in linea. Buonasera, buonasera Sonia.
Buonasera a tutti.
Io oserei chiedere a Sonia intanto come ha fatto a trovare questi luoghi, perché insomma una casa diroccata con le scuderie e tutto, non è facile il suo lavoro. Io mi immagino Sonia Peng adesso con il telefono è più facile, però ogni volta che va in giro e vede un luogo particolare scattare una foto, questa va bene per Virzì, questa va bene per Massimiliano Bruno.
Funziona così?
No, no, no. Il film nasce da una sceneggiatura letta, da uno scambio con le suggestioni che può avere un regista. La scelta della location in questo caso parte da sceneggiatura, già l'idea chiara l'aveva Paolo Virgì, su questi due luoghi, soltanto che questi due luoghi non erano giusti per il racconto, per cui quella villa che voi dite diroccata e fatiscente era una costruzione degli anni 60 che abbiamo completamente rivestito e modificato e resa fatiscente. E le scuderie anche hanno avuto tutto un cambiamento, insomma tutte e due le location non erano così in origine. Abbiamo provato a cercare posti che fossero già pronti, quindi una villa diroccata con le scuderie, ma è stata una ricerca lunga di mesi senza ottenere nulla, per cui siamo ritornati alla casella 1 come il gioco dell'oca e abbiamo ripensato a come modificare queste due location. È stato un lavoro molto lungo, perché se vedi il film, vedendo il film non si nota questa villa, tutta una modifica, tutto un intervento scenografico, così come la vegetazione, è stato costruito un ponte intermedio tra le due location e poi soprattutto la vigna lì non c'era. Quindi il racconto principe è stata la vigna, che è insomma la parte importante dell'attività dei ragazzi, e quindi tutto un inset del film, della necessità della sceneggiatura, appunto.
Ecco, il vostro è ancora un lavoro molto artigianale, cioè dovete mettere veramente mano, quasi andare a dipingere tutte le scene.
Sì, interveniamo quelli che... Là dove lavoriamo in location sono fuori opera, se è necessario si costruisce da zero quello che necessita, però in questo caso abbiamo fatto un adattamento anche negli interni, la casa era appena ristrutturata e lì abbiamo messo affreschi, una scala fatiscente, cioè era nuova, l'abbiamo rivestita, c'è stato un lavoro di un mese almeno solo per i pittori di scena, poi ci sono stati i lavori dei costruttori, insomma è stato messo un orologio che non c'era, tutti gli infissi non c'erano, insomma è stato fatto un grosso intervento.
Ecco, adesso il grande tema, se ne parlerà anche poi nel corso della puntata, è l'intelligenza artificiale, ma già gli effetti visivi nel cinema sono abbastanza immersivi. Com'è il tuo rapporto con le nuove tecnologie, Sonia?
Buono, nel senso che molte volte, soprattutto se fai i film in costume, è fondamentale il loro intervento, perché finché si tratta di lavorare dietro agli attori puoi costruire quello che necessita nella scena, ma se negli sfondi poi c'è una città moderna e tu devi cancellare satellitari, costruzioni moderne, se non ci fossero loro i film non potremmo farli.
Eh sì, cioè, ti capita di vedere Mel Gibson con gli scarponi antipioggia.
Esatto. Il cantiere.
Ecco, quella dello scenografo è una professione molto importante nel cinema, ma soprattutto nel cinema italiano. C'è una storia di grandi personaggi che hanno portato onore a questa categoria. C'è qualche ispirazione particolare in te?
Numero uno è Dante Ferretti.
Tre Oscar.
Non ne citerei altri perché è il numero uno, poi ce ne sono tantissimi, sì, molto bravi.
Prossimi
anche
impegni?
Prossimi impegni, dunque, Chiacchiere del 26, tax credit permettendo, perché la situazione non è felice purtroppo per il cinema in Italia. Nell'immediato dovrei fare il prossimo film di Max Bruno. Deve ancora uscire quello che abbiamo girato l'anno scorso, così come devono uscire altri due film che ho fatto nel frattempo. E adesso come immediato appuntamento c'è quello, a febbraio giriamo e lo prepariamo a dicembre, diciamo.
Ecco, Massimiliano Bruno e Paolo Virzì sono i due registi di riferimento per te, sono quelli con i quali hai lavorato di più.
Sì, con Paolo ho fatto 5 film, con Max credo il doppio.
Sì, sì.
Poi vabbè, passando per altri. Un film carino che si vedrà, diciamo, credo sulla piattaforma di Amazon, è Il Ministero dell'Amore di Ciarrapico e Ventruscolo, che sono i due registi di Boris. Mm-hmm. Con Guzzanti, Sermonti, Piff, Finocchiaro, un film un po' strano, però...
È un po' strano, ma con tanti bei nomi, soprattutto
sì,
per
sì,
noi che amiamo quel genere lì. Sonia, grazie mille della tua disponibilità e alla prossima occasione.
Va bene, grazie, buon lavoro.
Buon lavoro anche a te. Noi ricordiamo che stasera appunto sarà possibile vedere nei cinema della Svizzera italiana il nuovo film di Paolo Virzì, 5 secondi.
Love, infant whispers, roots and seeds, leaves and fruits, tree of life. I have not known sacrifice like my mother's. Soul and belly nourished, we can only flourish in your footsteps. Held as a babe, it seems you walk that tightrope of cold reality and dreams. Proud smile, the whiplash, reprimand in 2 seconds flat, that's my mother. Nearer to the poise of her royal title, regal highness, but no idle hands. My mother, wit and words short of neither, all phrases due to Queen Sheba.
Mulatu Astatke in The Black Jesus Experience, questa è Ligiai. Allora, oggi arriviamo ai nostri anacardi e andiamo a prenderli un po' a sud, oddio, a qualche chilometro da qui, non è lontanissimo. Siamo a Chiasso, al Cinema Teatro. Stasera va in scena Il Vedovo alle 20:30. Il pubblico, tra il pubblico immagino ci sia molta gente che questo titolo lo ha già sentito e molti ricorderanno proprio il film del 1959 con lo stesso titolo, e soprattutto le persone che lo hanno realizzato. I coprotagonisti erano Alberto Sordi e Franca Valeri, diretti da Dino Risi, veri e propri giganti della commedia italiana. Stasera lo portano a teatro Massimo Ghini e Galatea Renzi, con la regia dello stesso Ghini. Ne parliamo con il direttore del Cinema Teatro di Chiasso, Yuri Maile. Benvenuto.
Buonasera, buonasera, grazie dell'invito.
Allora, partiamo subito da qui, da questa occasione del Vedovo. Insomma, è uno spettacolo per cui ci sono delle aspettative. Per chi l'ha visto, il confronto sarà quasi inevitabile, avendo visto il film. Cosa vi ha convinto del fatto che questo spettacolo di Massimo Ghini non sfigurerà nel confronto con il trio Sordi, Valeri, Risi?
Allora, diciamo, effettivamente parliamo di una delle grandissime commedie all'italiana, parliamo appunto di nomi come Valeri, Risi, il grande Sordi. Diciamo che uno dei segreti, secondo me, di questa commedia, questo spettacolo che andrà in scena, è quello che Massimo Ghini ha proprio deciso di non imitare Sordi, ma di concentrarsi sul personaggio stesso. Dunque questo imprenditore crudele, cinico, ecco, dunque si discosta in un certo senso dalla tradizione del grande Alberto Sordi.
E direi che è una saggia decisione. E a proposito, visto che sono passati tanti anni, in che maniera è stato modernizzato, se si può dire?
Allora, diciamo che lo spettacolo a grandi linee segue esattamente il film. Dunque non si discosta fondamentalmente dalla trama, mantiene questo. Io penso la bellezza di questo momento è proprio la bravura degli attori, dunque di Galatea Ranzi, di Massimo Ghini. Però ecco, non si tratta di uno spettacolo che rilegge completamente quello che conosciamo dal film, anzi, però lo porta in teatro, vive della bravura degli attori che mettono appunto, danno vita a questi personaggi crudeli, cinici, tanta comicità, tanta amarezza che vedremo sul palco, un momento sicuramente molto molto intenso e vivace.
Senta, Maile, in quanto direttore a questo punto del Cinema Teatro, ci spiega un po' come vengono scelte le vostre produzioni per i prossimi mesi, cosa avete in previsione?
Allora, a Chiasso siamo in una situazione molto particolare, perché questa è una stagione sì ricchissima, sono felicissimo, ma è una stagione di transizione. Io sono arrivato in teatro da poco, ufficialmente ho iniziato il 1° di settembre, dunque la stagione in abbonamento, il cartellone, è stato ancora pensato dal mio predecessore Armando Calvia. E io ho aggiunto alcuni momenti miei nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, e dunque ecco, abbiamo un cartellone un po' particolare, perché è pensato da due teste, due caratteri, due personaggi. Questo, che dire, ovviamente è una bella sfida per i nostri abbonati, per il nostro pubblico, però è altrettanto anche, come dire, un segno di ricchezza, di varietà e di nuovi orizzonti che si stanno aprendo. Dunque, ecco, un certo senso un cartellone me con due idee che si incontrano.
Ecco, e come lavorate all'interno del Centro Culturale Chiasso? Per esempio, dedicherete una rassegna alla mostra su Sofia Loren alla Max Museum. Museo. È un caso speciale o succederà ancora più spesso?
Allora, col Max Museo noi facciamo parte del Centro Culturale di Chiasso, questa realtà bellissima e anche unica nel suo genere nella Svizzera italiana e non solo nella Svizzera italiana. Il Cinema Teatro negli ultimi anni ha sempre collaborato col Max Museo, una collaborazione un po' soprattutto per quello che riguardava il coordinarsi su biglietti integrati, queste cose. A me invece piacerebbe molto approfondire, non solo piacerebbe, lo farò, approfondiremo Sofia di Napoli, questa rassegna cinematografica dedicata a Sofia Loren, ne è solo l'inizio, rispondere, ecco, di creare un ponte a ciò che succede dall'altro lato della strada nel Max Museo o nello spazio officina. Dunque noi seguiamo sempre il Centro Culturale di Chiasso, segue delle linee tematiche. Quest'anno è la pulcritudo, la bellezza, la stagione prossima sarà un altro tema, però oltre a questi temi, ecco, sicuramente ci saranno approfondimenti, collaborazioni che mettono un po' insieme i contenuti, ecco, sia del museo che del teatro.
Molto bene. Ricordiamo quindi l'appuntamento di stasera al Cinema Teatro Chiasso alle 20:30, va in scena Il Vedovo. Noi abbiamo avuto il piacere di ospitare Yuri Maile, che ringraziamo naturalmente per la disponibilità.
Grazie mille a voi e mi raccomando, tutti a Chiasso.
Questi sono gli Steely Dan con un pezzo da Asia del 1977, questa era Peg. Sono le 17:38, siamo arrivati all'appuntamento con K e Spalla. Oggi abbiamo ospite Stefania Carini, giornalista, regista, fanatica, posso dirlo, di cinema, TV e fumetti, e quindi chi meglio di lei per parlare di Lucca Comics? Stefania.
Ciao, potevi anche definirmi nerd, no?
No, questo lo dici tu, questo te lo dici da sola. Allora, Lucca Comics, che si è conclusa Lucca proprio Comics qualche giorno fa, è diventata una bella manifestazione, bella grossa. Come possiamo definirla, come possiamo descriverla ormai?
Beh, guarda, allora possiamo partire da una definizione e un dato. Il numero dei biglietti, 280.000 biglietti, che sono veramente tanti, e quindi questo significa che la manifestazione non solo ha un impatto culturale, ma ha un impatto anche economico sulla città e sul mondo dell'editoria, del cinema, della televisione. Lucca Comics è diventato il luogo dove presentare i propri lavori per i fumetti, per i registi italiani, ma non solo, perché Lucca è anche un luogo di incontro a livello internazionale. Arrivano personalità e personaggi dal Giappone, arrivano importanti disegnatori dagli Stati Uniti, cosa che alle volte non accade in altre fiere simili, tipo a San Diego, a Tokyo, non c'è questo scambio, e invece a Lucca c'è. È un po' la festa della fantasia, se vogliamo. È un mondo di, appunto, cinema, serie TV, fumetti, giochi di ruolo. Variety l'ha definito il più grande raduno nerd d'Europa. E in effetti lo è, ma è anche, se vogliamo, siccome si svolge durante le giornate di Halloween e siccome ci sono anche molte persone che si travestono dai personaggi che amano di più, è anche una sorta, appunto, di Halloween o di carnevale anticipato. Insomma, è davvero diventato a livello culturale ed economico un punto di riferimento per il sistema mediale non solo nazionale ma internazionale, tanto che lì a Lucca spesso alcune serie TV o film decidono di portare i loro attori, i loro film in anteprima, come è successo ad esempio quest'anno per la serie Stranger Things di Netflix.
È emblematico, direi, no? Perché ci sono tanti elementi che in un qualche modo si concentrano in questa presentazione.
Beh, sì, allora diciamo che Stranger Things è un po' l'emblema poi del popolo di Lucca, se vogliamo, nel senso che prima scherzavo dicendo che sono una nerd, no? Ma questa è una parola che negli anni ha acquisito valori differenti, significati differenti. Una volta il nerd, appunto, e Lucca erano associati un po' a qualcosa di nicchia, di solo per pochi, soli, insomma, gli amanti del fumetto di un certo tipo. Invece ormai possiamo dire che in un certo senso siamo un po' tutti nerd, cioè questo tipo di cultura pop trasversale tra cinema, televisione e fumetti ha conquistato tutti, ma soprattutto ha conquistato anche diverse generazioni, perché quello che è interessante che accade a Lucca è che ci sono persone, come dire, della mia età, cinquantenni, ma anche ragazzini, ma anche genitori, nel senso che spesso è una festa familiare, e questo è qualcosa di molto interessante e che spiega anche un successo, appunto, come Stranger Things, che nasce riraccontando i miti cinematografici degli anni 80 e dei primi anni 90 per un pubblico di ragazzini, ma in realtà anche per i loro genitori. Ed è questo anche un obiettivo spesso e volentieri di molti brand cinematografici e televisivi, cioè riuscire a riraccogliere davanti allo streaming più che alla sala ormai e alla televisione vecchio stile, proprio quel pubblico familiare che poi è il successo, no, di un titolo. Ecco, Lucca è anche questo, è anche una festa della fantasia o di fantasia, come diceva, insomma, come si diceva nella Storia Infinita, che raccoglie un pubblico familiare, un pubblico trasversale, un pubblico intergenerazionale, un pubblico che ama più media, quindi insomma è davvero un esempio di tutto quello che la cultura pop e popolare di questi anni ha voluto rappresentare, ha voluto fondere.
Ecco, e parliamo anche proprio di questa stimata, che insomma il fumetto ha sempre avuto il carattere della serie B, non si sa bene perché, è giunto il momento, credo, anzi è già passato da tanto tempo il momento di dire no, non c'è nessuna serie B, il fumetto ha una sua grande dignità artistica, e credo che anche Luca Comics abbia contribuito in questo.
Sicuramente il fumetto ormai da diversi anni, decenni è considerato un pezzo della nostra cultura. È ovvio che se poi all'interno dei fumetti c'è sempre la distinzione fra il fumetto di serie A e il fumetto di serie B, nel senso che poi, come al solito succede per tutte le arti, poi si nobilita un'arte e poi si cerca sempre all'interno di fare le varie differenze. In realtà ogni tipologia d'arte può convivere all'interno, insomma, della sua macroarte, e ogni differenza serve un pubblico diverso e serve bisogni diversi, ma è questo l'interessante, non come per il cinema e per la televisione. La cosa insomma particolare che poi è successa durante questa edizione di Luca Comics è che era ospite l'autore di Kenshiro, di Ken il Guerriero, Tetsuo Hara, che ha avuto la sua retrospettiva di disegni all'interno della Chiesa dei Servi, quindi già, come dire, questo accostamento è abbastanza interessante. Nella mostra c'erano anche, proprio per far vedere, no, il contrasto tra e le similitudini tra antico e nuovissimo, tre disegni del Cinquecento prestati dagli Uffizi di Baccio Bandinelli, e quindi di nuovo vediamo come ci stiamo espandendo verso un territorio interessante di raffigurazioni e di comparazioni. Ed ecco che alla fine cosa è successo? Che Tetsuo Hara ha portato il suo autoritratto agli Uffizi ed è adesso nella galleria degli autoritratti che c'è al museo, dedicata dove sono presenti diversi autori del passato. Ecco, forse questo è un po' il momento in cui si mostra anche come l'arte e delle istituzioni culturali come gli Uffizi si aprono alle nuove possibilità, e questo mi sembra, insomma, quel salto che dicevamo non solo c'è già stato, è ormai evidente a tutti.
Quindi l'appuntamento già cominciamo a fissarlo per più o meno fine ottobre, inizio novembre del 2026, giusto?
Certo, bisogna già, perché poi appunto ormai è difficile trovare un albergo e una casa in affitto a Lucca, perché è invasa da tantissime persone. E anzi, la cosa che molti dicono interessante di Lucca è proprio anche questo, rispetto ad altre situazioni simili, è che la cittadina si presta davvero ad essere un po' un luogo molto immersivo e molto magico, e anche questo ha contribuito al suo successo negli anni, diciamo.
Benissimo, Stefania Carini, grazie mille per questa tua riflessione su Luca Comics. Sicuramente ce ne saranno altri, perché insomma Stefania Carini è una nostra ospite, è una nostra commentatrice di K e Spalla. Grazie mille ancora, buona serata.
A voi.
We'll be right back. pium 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 pium.
Facciamo Cicciara Cera dei Pulsi Perla per passare di nuovo al cinema. Parliamo ancora di cinema, eh sì, l'abbiamo fatto in apertura, l'abbiamo fatto in parte anche con Stefania Carini e adesso lo facciamo con Claudio Biazzetti, giornalista italiano che si occupa di musica, di cinema, di arte. Benvenuto Claudio.
Benvenuti anche a voi, benvenuti, grazie.
Allora, stasera abbiamo tre consigli. Tu mi hai proposto proprio tre consigli per un filone che non è proprio, come posso dire, il filone che va per la maggiore, ma è un filone che piace molto. Prima di tutto perché non c'è tanto politically correct, anzi, spesso e volentieri il politically correct proprio è lasciato fuori dalla porta. E poi esatto. Può essere dannatamente divertente. Di cosa stiamo parlando?
Stiamo parlando del black humor, un genere che innanzitutto è molto difficile da fare, proprio perché si cammina anche un po' sui chiodi, nel senso è molto difficile, si parla di comicità molto, molto spesso scorretta e dalle tinte anche molto spesso noir. E quindi io volevo appunto non solo consigliarti queste commedie nere, ma in realtà appunto di interessante, di accomunato è che non sono per niente figlie del, come dire, mainstream americano. In realtà sono dei abbastanza o europee o comunque europeo-centriche.
Ecco, possiamo anche aggiungere che sono di questo secolo. Anche questo è un piccolo...
Assolutamente, così, sì, sono assolutamente non solo di questo secolo, sono proprio recenti. Credo che la più vecchia, tra virgolette, abbia 23 anni, sia del 2002. Ma appunto passerei subito ai consigli con la K.
Benissimo, in ordine di importanza o così, in allora, ordine sparso?
Allora, sai che in realtà forse è proprio in ordine di importanza, perché il primo, The Death of Stalin, che io consiglio sempre a tutte le persone che incontro, è anche in realtà uno dei miei preferiti top 5 della vita, quindi non solo nell'ambito specifico della commedia nera. E in italiano è stato abbastanza selvaggiamente tradotto con Morto Stalin, se ne fa un altro, e quindi è disponibile doppiato, anche se io comunque consiglio sempre la versione originale sottotitolata. E nonostante il nome del regista, che si chiama Armando Iannucci, è 100% scozzese, compreso il regista. È un film del 2017 e come suggerisce appunto il titolo, narra le vicende immediatamente antecedenti e successive alla morte di Stalin nel 1953. La commedia è tagliente, veramente esilarante, perché appunto ci viene dato il punto di vista del suo entourage, quindi dall'interno, e dai suoi ministri, i suoi insomma alti funzionari, e quindi il senso, il fil rouge della commedia, dalle tinte estremamente noir, è appunto la conseguente corsa al potere che scaturisce dalla morte del dittatore. E qui il cast è veramente, ti giuro, stellare, perché abbiamo Steve Buscemi che fa Nikita Khrushchev, un po' sfigatino, ce lo dipingono anche un po' sfigatino, un po' bullizzato un po' da tutti, ma che poi alla fine riuscirà a fare le scarpe al vice di Stalin, come sappiamo, perché comunque è tutto basato su fatti veri. E abbiamo Michael Palin nei panni di Molotov, abbiamo Jason Isaacs, che i fan di Harry Potter sicuramente conosceranno nel ruolo di Lucius Malfoy, che interpreta Zhukov, ovvero lo spavaldissimo generalissimo del capo dell'Armata Rossa. Insomma, ne succedono di tutti i colori ed è veramente uno dei capolavori della comicità black humor o dark humor, come quello si voglia, la vogliamo chiamare, insomma. Sì.
Secondo film, Claudio, siamo secondo più o meno lì, 2014, giusto?
2014, qui siamo tre anni prima, quando appunto questo è forse l'unico non europeo, anche se comunque un figlio di un popolo, ovvero i neozelandesi, che sono ancora molto europei, molto simpatici, molto affini anche per esempio agli scozzesi. Il titolo è What We Do in the Shadows, probabilmente accenderà più di una lampadina a qualcuno dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, perché dal suo film originale è scaturita una serie TV Netflix che secondo me però in realtà non rende abbastanza giustizia alla sua opera originale. La pellicola è scritta e diretta da due geni assoluti della comicità neozelandese, che sono Jemaine Clement e Taika Waititi. Taika Waititi, tra l'altro, regista anche di grosso calibro, ha diretto anche tipo due Colossal, due Thor dell'universo Marvel. La cosa particolare di questo film del 2014 è che è in forma di mockumentary. Cosa vuol dire? Vuol dire che è praticamente girato come se fosse un documentario, ma è fittizio completamente. Ed è fittizio soprattutto perché è dalle tinte decisamente horror e talvolta splatter, rimanendo sempre divertentissimo. Quindi, in sostanza, arrivando al dunque, una troupe ben munita di crocifissi segue le vicende quotidiane di queste quattro persone che hanno la particolarità di essere dei vampiri. E quindi dei quattro conquilini di Oakland, e appunto non solo c'è il Waititi, quindi uno dei due registi che interpreta Viago, che è questo dandy del XVII secolo, perché con appunto vita infinita, però girato ai tempi nostri, quindi capisci che è anche divertente capire un po' come queste persone con svariati secoli sul groppone si destreggiano tra la tecnologia, internet e cose. Poi c'è sicuramente Vladislav, cioè Jemaine Clement, che è l'altro regista che fa il tiranno, questo tiranno vampirico del XII secolo, e poi ciliegine sulla torta, Deacon, che è un po' lo spaccone, viene definito un vampiro giovane perché è stato vampirizzato nell'Ottocento, e il mitico Peter, che è praticamente uno sferato, né più né meno. Il conte Orlok sul groppone c'ha 8000 anni e ne combinerà di tutti i colori, ed effettivamente ne succedono di ogni, perché il film si dipana attorno a questo evento che dovrà avvenire, senza spoilerare troppo ovviamente, di questo ballo annuale della comunità di non morti di Oakland, quindi streghe, vampiri, zombie, licantropi, e quindi succederanno veramente delle cose allucinanti. Ecco. Bellissimo, bellissimo film, sì.
Claudio, l'ultimo è abbastanza sorprendente, mi permetto di dire è probabilmente anche il più nero in assoluto.
L'ultimo è sicuramente più nero in assoluto, ed è anche merito del fatto che il protagonista, che è Mads Mikkelsen, che immagino ormai conosciamo tutti, anche perché è salito alla ribalta col ruolo del cattivo di 007 Casino Royale, insomma, però il fatto è che lui, prima di diventare internazionalmente famoso, in Danimarca si è specializzato proprio in questo genere qua, quindi ha una sequela. Io invito chi ci ascolta ad andare proprio letteralmente sulla sua pagina Wikipedia a vedere la sua filmografia e spulciarseli un po' tutti, perché c'è Le Mele di Adamo, dove lui interpreta questo prete che riforma praticamente ex detenuti, e anche lì non te ne dico. Però in realtà il più dark di questi film precedenti alla sua, come dire, fama internazionale è appunto The Green Butchers del 2003. Digron Slatter, spero che nessun danese ci stia ascoltando, in lingua originale, spero di averlo pronunciato bene, dove appunto il nostro ottimo Mikkelsen veste i panni, a questo punto panni insanguinati, di un macellaio che mega frustrato dal suo capo decide di aprirsi la sua attività, come dire, in proprio, Questa attività non va assolutamente a gonfie vele, anzi è un mezzo fallimento, e lui frustrato comincia a uccidere persone, ma poi rivende le carni di queste persone ai clienti, e ovviamente puoi immaginare cosa poi succede, che insomma non voglio spoilerare troppo, ecco, lascio un po' di spunti così per incuriosire, ma non intendo spoilerare troppo. Questo è veramente il più dark, però è veramente un capolavoro.
Allora, siamo in chiusura di questi tre consigli, velocissimamente ricordiamo The Death of Stalin, What We Do in the Shadows e questo The Green Butchers o Butcher's Day, esatto, di Mads Mikkelsen.
Sì,
e
sì,
l'ultimo pezzo ha a che fare con il film neozelandese, lo introduci tu magari? Esatto.
Certo, è praticamente è il ti cattura già da subito, è You're Dead, non ricordo l'autore, la band, però è sostanzialmente è il pezzo dei titoli di testa, ed è bellissimo anche i titoli di testa perché sono proprio carrellate di loro lungo i secoli.
Benissimo, allora Claudio Biazzatti, grazie mille per questi consigli, per la cronaca You're Dead, e questa è Norma Tanega.
Grazie.
K.
To live long, they have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world. You'll never get a second chance. Plan all your moves in advance. Stay dead, stay dead, stay dead, stay dead and out of this world. Run fast, don't stand in the sun. There's too much work to be done. You're down, you're down, you're down, you're down and out of this world. Don't ever talk with your eyes. Sure that you compromise. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world. Hear the unloved weeping like rain. Guard your sleep from the sound of their pain. Long gone, long gone, long gone, long gone and out of this world. When you smile and it tears your face, it's time for the inhuman race. You're down, you're down, you're down, you're down and out of this world. Now your hope and compassion is gone. You've sold out your dream to the world. Stay dead, stay dead, stay dead. You're dead and out of this world.
$698 miliardi di dollari. Non so voi, ma non riesco proprio a immaginare cosa si possa fare con 698 miliardi di dollari. I 10 miliardari statunitensi che li hanno accumulati forse sì, sanno cosa farsene, ma non ne sarei così sicuro. È bene precisare che i 698 miliardi di dollari non sono il patrimonio complessivo dei 10 superricchi americani, no, è il guadagno nell'ultimo anno, notizia di due giorni fa. Giustamente qualcuno potrebbe dire, e dov'è la novità? Vero, nulla di nuovo. 1.000 miliardi di dollari, stessa considerazione di prima sulla portata della cifra, è il compenso che chiede uno dei 10 superricchi per continuare a lavorare per l'azienda che ha fondato, la Tesla. La richiesta deve passare da un vecchio arnese della democrazia come il voto, in questo caso dell'assemblea degli azionisti. Il consiglio di amministrazione ha approvato la richiesta e si batte perché l'assemblea voti a favore. Anche qui dov'è la novità? 1.400 miliardi è il valore stimato degli accordi stipulati da OpenAI per sciogliere l'esclusiva che aveva con Microsoft. OpenAI che, tra parentesi, pochi giorni fa è diventata una società a scopo di lucro. con buona pace delle nobilissime ambizioni che avevano accompagnato la creazione della società no profit, e cioè, parole del CEO non pagato da OpenAI, fare solo il bene dell'umanità. In quel paese c'è un pezzo di umanità che attualmente non se la passa particolarmente bene. 750.000 dipendenti federali sospesi dal lavoro, 42 milioni di americani che hanno perso l'assistenza alimentare a causa dello shutdown. Lo scontro politico che si sta giocando sulla loro pelle, che contrappone il presidente degli Stati Uniti al Partito Democratico. Siamo al 36esimo giorno, costo stimato finora per le casse del governo federale attorno ai 58 miliardi di dollari. Altra cifra, mezzo trilione di dollari, mezzo miliardo di miliardi di dollari, è evaporato letteralmente questa settimana per i forti ribassi dei mercati finanziari che hanno punito molte delle principali aziende legate all'intelligenza artificiale. Perché? Perché qualcuno comincia ad avere una brutta sensazione, e cioè che tutto quello che ruota attorno a queste aziende sia tremendamente pompato e non corrisponda alla realtà. C'è il pericolo della cosiddetta bolla dell'AI. Uno dei pochi che aveva visto arrivare la valanga del mercato immobiliare del 2008, Michael Burry, si aspetta lo stesso per l'AI, perché intravede uno schema che porta il nome di un tale nato nel 1882 ed emigrato negli Stati Uniti all'inizio del secolo scorso. Si chiamava Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo e, qui arriva la cosa importante, il cognome Ponzi. Per quello che sappiamo, esercitò per tutta la vita, con una certa costanza e coerenza, una sola professione, quella del truffatore.
No.
Oggi non lanciamo solamente un contenuto della RSI, è l'articolo che abbiamo scelto a lanciare in noi una riflessione più ampia. Si tratta di un testo della collega Mattia Cavadini che potete trovare nella sezione cultura del nostro sito rsi.ch. È intitolato «La rivoluzione è stata silenziata con una notifica». L'articolo sostiene che le ribellioni e il dissenso manifestati sulle piattaforme digitali quasi sempre si limitino a gesti simbolici inutili e diventano delle distrazioni dalle azioni davvero dirompenti ed efficaci che si potrebbero fare nel mondo reale. Se l'avete letto, scriveteci e diteci cosa ne pensate. Intanto sentiamo cosa ne pensa e che altri spunti di riflessione ci offre un esperto. Simone Cosimi, giornalista, collaboratore della Repubblica, Wired, VanityFair.it, autore di diversi saggi sul mondo digitale, tra cui citiamo Per un pugno di like, perché ai social network non piace il dissenso, per Città Nuova. Simone Cosimi, benvenuto.
Grazie, grazie dell'invito. Buonasera a tutti.
Allora, iniziamo proprio dall'articolo di Mattia Cavadini. Prima di tutto, lei è d'accordo con quanto sostiene il collega, cioè che il dissenso digitale sia innocuo e dispersivo?
Ma allora, in parte, nel senso che, come poi lo stesso vostro collega riconosce, a un certo punto anche quel genere di mobilitazione riesce comunque, sebbene raramente, a innescare delle conseguenze effettive, reali, concrete, e secondo me non solo su Gaza, ma anche in altre situazioni. Come dire, magari è semplicistico dire che poi si ferma tutto al post, alla storia, alla notifica, a quello che facciamo online, a questo slacktivism, come alcuni lo avevano ribattezzato un po' di anni fa, no? Questo attivismo un po' d'occasione, un po' fiacco, un po' da divano, che finché non ci coinvolge direttamente rimane appunto un po' sgonfio. Secondo me poi in realtà nel caso dei boicottaggi, delle scelte consapevoli, insomma l'attivismo online riguarda una pletora di temi, no? Di argomenti, non solo i grandi temi, le guerre, il cambiamento climatico, ma anche magari i consumi, i brand, le scelte politiche. Quindi secondo me alcune conseguenze possono comunque esserci e si sono viste anche su scala iperlocale in molte città italiane del mondo, dove mobilitazioni magari piccole che non hanno fatto notizia però hanno circolato nelle reti locali, nei social locali, poi hanno condotto magari al salvataggio di un parco, all'interruzione di un'opera considerata deleteria per un tessuto urbano. Quindi alcune conseguenze si possono avere. Certo, mobilitazioni di scala elevata è difficile innescarle, no? Più la scala è grande più è difficile metterle in moto. Quello che abbiamo visto intorno alla Global Summit Flotilla è stato un po' un caso effettivamente unico negli ultimi anni, però c'è stato, penso, anche non so, il movimento Black Lives Matter negli Stati Uniti, insomma, dove i social hanno fatto da infrastruttura, da rilancio, da piattaforma informativa in fondo per quello che stava succedendo. Quindi insomma sì, sono d'accordo nell'impianto teorico, senza dubbio, però secondo me delle conseguenze reali e degli altri esempi li abbiamo avuti su scala sia locale che più ampia che globale.
Torniamo al titolo di un suo saggio, perché ai social network non piace il dissenso. Ci può dare una risposta molto molto sintetica, insomma in due minuti, perché i social network proprio non legano con il dissenso?
Ma allora sì, come dice anche il vostro collega nell'articolo, citando una serie di esperti che in fondo alla fine, parafrasando, dicono la stessa cosa, il dissenso non piace nella misura in cui va rielaborato, va rimodulato, va trasformato in engagement, va comunque messo a frutto. In questo senso non amano il dissenso le piattaforme, perché il dissenso tiene lontano, no? Cioè se tu sei vittima di una shitstorm online o di un attacco concentrico del tuo profilo o di una discussione molto dura su Facebook o su Instagram, poi magari tendi ad allontanarti, a chiudere il profilo, a sospendere, non collegarti più per un po', magari, no? Come faresti anche nella vita reale, magari non frequentare per un po' la persona con cui hai discusso, è un po' quello il meccanismo. Il dissenso in questo senso non è naturalmente utile alle piattaforme per ottimizzare questo coinvolgimento, va sempre trasformato in qualcosa di redditizio in qualche maniera, in un elemento in più di coinvolgimento sulla piattaforma, ed è la motivazione per cui spesso questi ambienti non hanno a disposizione, proprio dal punto di vista pratico, dei tasti, degli strumenti, dei comandi per esprimere dissenso. Per fare uno storico esempio, il dislike su Facebook, ma anche su Instagram, non esiste, non ci sono. O metti un cuore o metti un pollicione o non metti altro. Sei costretto comunque a esprimerlo il tuo dissenso, i commenti. In ogni caso devi fare uno sforzo in più per dire la tua. Sembra un controsenso rispetto a quello che vediamo ogni giorno, no? Commenti aggressivi, eccetera. In realtà quel meccanismo lì è esattamente funzionale alle piattaforme, perché se avessi avuto un dislike probabilmente mi sarei limitato al pollice verso. Nel momento in cui devo, a prescindere dal tenore del mio intervento, scrivere un commento, comunque significa che io sto più tempo lì sopra, sto alimentando ulteriori reazioni a catena e sto facendo il gioco di questi colossi della tecnologia.
Simone, l'articolo sembra indicare una via possibile, una soluzione di fuga, insomma, la vera ribellione sarebbe proprio andarsene. Secondo lei è praticabile? Quanto è praticabile?
No, non è praticabile purtroppo, perché, ma io credo che nel pezzo lo si dica in chiave naturalmente un po' provocatoria, cioè sganciarsi un po' dalle logiche più che ci innescano più dipendenza, che ci provocano più dipendenza, e come dicevo prima utilizzare invece le piattaforme in chiave più efficace, più intelligente, che torni utile alle cause che ci stanno davvero a cuore. Purtroppo oggi sganciarsi dalla dimensione digitale in cui viviamo significa per certi versi condannarsi a un isolamento che non so poi quanto potrebbe essere utile a chi abbia a cuore certe cause. Quindi volenti o nolenti la comunicazione rimane un carattere indelebile delle società umane, della mobilitazione per le cause che ci stanno a cuore, figuriamoci in un'epoca in cui passa quasi tutta dal digitale. Questo non significa che debba escludere altre formule o che debba piegarsi del tutto alle formule che invece vogliono imporci le piattaforme. Ecco, trovare delle dall'interno, diciamo, cercare di hackerare il sistema e trovare delle soluzioni per comunicare in modo più efficace senza piegarsi pancia a terra a ciò che Meta e compagnia vorrebbero indurci a fare, questo sicuramente.
Benissimo, ringraziamo Simone Cosimi per averci esposto la sua prospettiva sul tema. Ricordiamo che l'articolo da cui è iniziato tutto si può leggere sul nostro sito rsi.ch e si intitola La rivoluzione è stata silenziata con una notifica, scritto dal collega Mattia Cavadini. Grazie mille Simone Cosimi.
Grazie a voi, grazie.
The sun was shining, I was laying in bed, wondering if she'd changed it all, if her hair was still red. Her folks, they said our lives together sure was gonna be rough. They never did like mama's homemade dress, papa's bankbook wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes, heading out for the East Coast. Lord knows I paid some dues getting through, tangled up in blue. She was married when we first met, soon to be divorced. I helped her out of a jam, I guess, but I used a little too much force. We drove that car as far as we could, abandoned it out west, split up on the docks at night, but the green it was best. She turned around to look at me as I was walking away. I heard her say over my shoulder, we'll meet again someday on the avenue, tangled up in blue. I had a job in the Great North Woods, working as a cook for a spell, but I never did like it all. And one day the axe just fell. So I drifted down to New Orleans, where I lucky with a be employed, working for a while on a fishing boat right outside of Delacroix. But all the while I was alone, the past was close behind. I seen a lot of women, but she never escaped my mind, and I just grew.
about to do the same. She was standing there in back of my chair. I said, Timmy, don't I know your name? I murdered something underneath my breath. She studied the lines on my face. I must admit, felt a little uneasy when she bent down to tie the laces of my shoes. Trying to love in blue. She lit a burner on the stove and offered me a pipe. I thought you'd never say hello. She said, you look like a silent type. Then she opened up a book of poems and handed it to me, written by an Italian poet from the 13th century. And every one of them words rang true and glowed like burning coal, pouring off of every page like it was written in my soul from me to you. There was music in the cafes at night and revolution in the air. Then he started into dealing with slaves and something inside of him died. She had to sell everything she owned and froze up inside. And when it finally, the bottom fell out, I became withdrawn. The only thing I knew how to do was to keep on keeping on like a bird that flew. Get to her somehow. All the people we used to know, they're an illusion to me now. Some are mathematicians, some are carpenters' wives. Don't know how it all got started. I don't know what they're doing with their lives. But me, I'm still on the road, heading for another joint. We always did feel the same, we just saw it from a different point of view.
Voce ed armonica inconfondibili sono quelle di Bob Dylan con questa Tangle Up in Blue 1975, l'album era Blood on the Tracks. Siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata di K, l'ultimo pezzo è un vero e proprio classico del jazz 1962, lui è Herbie Hancock con Watermelon Man. Elisa Rossello in redazione e Sergio De Laurentiis in studio vi ringraziano per l'ascolto e vi auguro una buona continuazione.